stavamo, come ricorderete, non ci potremmo sostare così a lungo come forse potrebbe anche essere desiderabile o utile per il tipo di discorso che stiamo avviando, a evidenziare alcune delle direzioni in cui si irraggia quel moto di oltrepassamento che nella autointerrogazione che Nietzsche produce in Ecce Homo indica la prestazione essenziale della sua filosofia, e un po' forzando in direzione di ciò che conviene al discorso che stiamo facendo, abbiamo sottolineato come si tratti di un movimento che in un certo senso porta al di là dell'orizzonte del possibile e che indica il campo delle pratiche che nelle pagine nicciane si producono come in realtà svolgimento di un compito impossibile. Ora, volendo un nome a ciò che Nietzsche fa nel momento in cui è ciò che Nietzsche è e diventa, potremmo usare la formula che egli stesso indica: trasvalutazione di tutti i valori. Cosa vuol dire? Vuol dire essenzialmente che l'oltrepassamento dell'Allsummenschlich, del troppo umano, in direzione dell'oltre uomo, come già si diceva, non rappresenta qualcosa di affidabile all'immagine ancora troppo umana e perversamente troppo umana di una qualche figura eroica, qualcosa che ancora risponda a un'iperbole, per così dire, dell'io. È una sorta di movimento che sovverte e trasmuta complessivamente le condizioni nelle quali l'uomo intrattiene il rapporto con la propria esistenza. In questo senso, trasvalutazione di tutti i valori significa anche di ridislocazione dei valori oltre quella soglia in cui essi si riducono ad essere valori e ad essere conseguentemente complici di quella che, come abbiamo visto, Nietzsche ha insistentemente chiamato la décadence. Ora, non è un caso che, se noi andiamo semplicemente così, fingendo un po' di ingenuità che non abbiamo, perlustrando i titoli di alcune grandi opere tra filosofia, scienze umane, teologia e così via, che saranno del Novecento, vediamo riproporsi schegge di questo movimento nella forma dell'Entzauberung, cioè del disincanto. O, beh, pensate soltanto a come funziona, in un contesto che sembra aver molto poco di nicciano, questa nozione all'interno dei percorsi che tutto sommato sono di realizzazione del cristianesimo come ateismo, dell'entmythologisierung, della demitizzazione che caratterizzano momenti importanti della filosofia della religione e della teologia protestante, primo novecentesco, da Barth a Moltmann, Burtmann, Kogarten, con accenti anche molto diversi. È in un certo senso tutta una vicenda che poi può avere declinazioni diversissime di ciò che chiamiamo storia della religione, da Harnack in poi. E dall'altra una nozione come quella di Wertfreiheit, di libertà dai valori, che sarà per eccellenza la la formula con cui Max Weber penserà di inaugurare lo spazio di una sociologia concepita come una scienza liberata dall'orizzonte delle questioni metafisiche e della finalità pedagogica o formativa. Insomma, quel passaggio che in un certo senso Wagner aveva prodotto e che a Nietzsche poteva piacere, ma sino a un certo punto, proprio perché ancora si riduceva a una gestualità riducibile, che è quello che in un certo senso indica la posizione di Siegfried nella tetralogia, nelle due opere della tetralogia che lo riguardano, quella che porta il suo nome e l'ultima ovviamente, Götterdämmerung, cioè il crepuscolo degli dèi. Siegfried è esattamente quello che in un certo senso aveva a suo modo autolesionisticamente invocato Wotan, il padre degli dèi, nella finale della Valchiria. Qualcuno di cui lui potesse dire Freier als Ich der Gott, qualcuno che sia più libero di me che sono Dio. E siamo, come vedete, a qualcosa che poi risonava per Nietzsche nell'immagine, o meglio, nell'annuncio Dio è morto, no? Anche Dio è in questa prospettiva, questo Dio ordinatore in qualche modo e padrone del mondo, è terribilmente prigioniero delle sue stesse leggi, è prigioniero delle forme della sua forza sul mondo, anela lui stesso a qualcosa che superi la dolorosa scissione tra il suo potere e i suoi desideri. La battuta che vi riferivo è quella che pronuncia, ricordate, forse Wotan nel suo addio a Brunhild nella finale della Valchiria, quando addormenta Brunhilde e la circonda di fiamme, in qualche modo per punirla, per poi forse salvarla, del fatto di aver trasgredito in omaggio al sentimento, all'ordine che lui gli aveva dato di favorire l'uccisione di Siegmund, che sarà poi il padre di Siegfriedo, ordine a cui lei ha trasgredito perché sentiva che Wotan lo dava a malincuore e contro il proprio desiderio. Allora, evidentemente per mettere d'accordo il desiderio e la forma della nostra possibilità occorre qualcosa che debba andare al di là di ciò che si dispone in una immaginazione che parte dalla presupposizione di un Dio. Questa cosa indubbiamente serve in qualche modo a indicare in parte questo movimento in Nietzsche, anche se per voler per un attimo insistere su di un discorso che potrebbe essere sviluppato molto di più riguardante ciò che ci dice la musica in Wagner per ciò che ci riguarda, non è un caso che il luogo della produzione wagneriana, io continuo a parlare di Wagner come se noi ne parlassimo a pranzo e a cena ogni secondo giorno, mi è necessario far così e sono disposto a tutte le espansioni, le note, le schede, le descrizioni, quasi a cantare le stesse opere, ma credo che non vi convenga per motivi di gravità delle lesioni all'apparato acustico che questo comporterebbe. Comunque, quindi vado in certo senso avanti, casomai chiedetemi tutto quello che volete o ditemi tutto quello che volete. E dicevo, resterà costantemente immutata la sua ammirazione per la detonazione, in un certo senso, di un'altra intuizione di che cos'è la musica per la vita del Tristano di Isolde. Questo sforzo immenso di cui Nietzsche dice Wagner quasi in un certo senso si riposò nella grande costruzione dei Meister Singer von Nürnberg, dei maestri cantori di Norimberga, opera peraltro immensa a sua volta. Beh, effettivamente nel Tristano vi era, questo in qualche modo Nietzsche coglieva, qualcosa che in parte possiamo approssimare attraverso l'evidenza della forzatura del linguaggio musicale che lì vi si produce. Nietzsche parla dell'attacco del Tristano, l'attacco del preludio dell'atto primo, no? Già lì sostanzialmente questo sopravanza, dice, ogni altra manifestazione musicale. Uno potrebbe dire, restando all'ovvietà quasi dei manuali di storia della musica, che lì si manifesta nella forma più radicale questa esasperazione in direzione cromatica del linguaggio musicale tonale, che lo porta a un passo dal suo risorgimento. Qualcosa che ha fatto, sì, andando avanti, ne riparleremo e quindi si daranno indicazioni un po' più vaste, che in un certo senso in una tradizione importante come quella dell'interpretazione francofortese, adorniana, della musica contemporanea, si sia tutto sommato visto un po' teleologicamente una sorta di arco che va da Wagner, passa bene o male per Gustav Mahler e poi in un certo senso, come per una necessità, si rompe nel grande passaggio, o quello che sembrerebbe, verso la musica seriale e la dodecofonia, cioè là dove in un certo senso porterebbe la conflagrazione di quell'equazione tra natura e tonalità, che sarebbe stato l'ovvio dei linguaggi musicali sino allora. Quindi l'idea di qualcosa che non è che suoni una musica diversa, in un certo senso giunge a un passo dal cambiare la posizione della musica nella vita degli uomini, in un certo senso a cambiare radicalmente l'orecchio, è un passo, solo un passo, perché resta pur sempre un'opera, dall'ottenere che la musica reinvada l'esistenza. Nietzsche in qualche modo ritiene che appunto la musica sia diventata uno spettacolo per l'udito, qualcosa che gli esseri umani ascoltano nel contesto e sociale dell'epoca, ascoltano seduti in una sala da concerto, e la grandezza di alcuni compositori fa sì, in maniera molto diversa, che la musica sia in un certo senso l'evocazione di una intensità vitale a cui gli spettatori abdicano nel momento stesso in cui la stanno lì a sentire seduti. Stanno a sentire una musica che assorbe in sé una musicalità dell'esistenza, della parola, del corpo, a cui si rinuncia. La musica, per così dire, è in vitro. E Wagner in qualche modo è un passo dal rompere il vetro. E dopo, come sappiamo, l'ho detto più volte, Nietzsche rompe perché in realtà ritiene che Wagner finga di aver compiuto questo oltrepassamento dello spettacolo musicale, in realtà fingendo spettacolarmente uno spettacolo che pretende di essere qualcosa di più e invece lo resta. Ciò che per lui richiede il misticismo, nel senso negativo che gli dà a questa nozione, del Parsifal. Qualcosa che non a caso ruota attorno al problema di una redenzione. Come già vi dicevo, nel Parsifal c'è molto di più e di diverso da ciò che Nietzsche ha bisogno di trovarci, ma questo al momento non ci riguarda. Ora, già questa immagine, per così dire, della musica di Wagner che accompagna Nietzsche, anzi ne rappresenta l'aspetto positivo esistenziale, sino a questo punto, sino a questo punto in cui questa musica diventa concretamente il movimento stesso di una trasvalutazione di tutti i valori, è peraltro qualcosa che corrisponde a un percorso che abbiamo cominciato a fare nel momento in cui Nietzsche ci abbia detto enigmaticamente, annunciando il fatto che il suo pensiero è un pensiero che procede per lucidi enigmi, ci abbia detto appunto che come suo padre è morto, come sua madre vive e invecchia ancora. Ricorderete, avevamo letto la prima parte di una porzione del capitoletto Perché sono così saggio, che Nietzsche aveva ricordato come la sua relazione col padre, con questo padre che, come ricordate, viene definito molto suggestivamente più un ricordo della vita che una vita, un padre immediatamente fugace e quasi postumo, un padre che sembra esserci soltanto per varcare la soglia del regno delle ombre, indica però una traccia che Nietzsche approfondisce anche biograficamente. Difatti, ricordate così, mio padre è morto a 36 anni, e comunque allora, anche allora era un'età, insomma, non necessariamente avanzatissima. E qui ovviamente ci sarebbe, ma sarebbe una digressione, da citare quel passo di Moritz Heimann che piaceva così tanto a Ugo von Hofmannsthal del Buch des Freundes, del libro degli amici. Un uomo che muore, lui diceva in quel caso, a 33 anni, è per tutta la vita un uomo che muore a 33 anni. Un uomo che muore giovane è tutta la vita un uomo che muore giovane. La sua morte in una data precisa fa soltanto sfolgorare una qualità che è quella del suo evento complessivo. Insomma, oggi, insomma, decisamente 36 anni verrebbero giudicati poco, uno non riesce neanche ad avere un contratto a tempo indeterminato per quell'età, insomma, no? Ci sono appuntamenti vitali che devono ancora arrivare, ad esempio di arrivare ad essere vecchi senza avere una pensione, insomma. È, insomma, uno scenario che fa cambiare un po' questi. Comunque, vi ricordano, nell'anno stesso della morte del padre, cioè quando il padre, come quando il padre muore a 36 anni, lui si ammala decisivamente, o per meglio dire si muove verso il mondo delle ombre in cui è passato il padre. Ricordate, no? È così debole che deve lasciare la cattedra che ha a Basel, no? La cattedra in qualche modo ereditata da Ritschl, che è stato uno dei più intelligenti e, se posso dir così, meno barbosi, non perché gli altri lo siano, ma insomma, come possiamo dire, più esprit de finesse filologi della grande tradizione tedesca. Come abbiamo visto, passa l'estate in Engadina, a St. Moritz, poi a Naumburg, e come vediamo, ero diventato un'ombra. Avevo raggiunto il mio minimo, il viandante e la sua ombra nacque in quel periodo, non c'è dubbio, l'abbiamo detto, no? Me ne intendevo di ombra allora. L'inverno seguente, il mio primo inverno genovese, quell'addolcimento e quella spiritualizzazione che sono quasi determinati da un'estrema povertà del sangue e dalla debolezza muscolare, produssero Aurora. Aurora, presente Morgenroth, uno dei diciamo uno forse il più cospicuo, complessa, la più complessa opera di Nietzsche prima di Friedrich Wieselschaft, prima della Gaia Scienza. La perfetta limpidezza e la serenità, quasi l'esuberanza dello spirito che si riflettono in quell'opera, vanno insieme per me non solo con la più grave debolezza fisiologica, ma addirittura con un eccesso di sofferenza. Durante le torture che mi diede una volta il cervello ininterrottamente per 3 giorni, accompagnate da un penoso vomito di muco, io disponevo di un'eccezionale lucidità dialettica e riuscivo a pensare a sangue freddo in ogni particolare, cose per le quali in migliori condizioni di salute non dimostro una sufficiente agilità da scalatore, una sufficiente raffinatezza. Qui la raffinatezza non mi ricordo che cos'era, zertica e qualcosa del genere. Fino a raffinato in Nietzsche è sempre zarta, come ciò che, come quando si tocca la seta, insomma. Vabbè. Una sufficiente raffinatezza, pure una sufficiente freddezza. I miei lettori forse già sanno fino a che punto io considero la dialettica un sintomo della decadence. Per esempio, nel caso più illustre, il caso di Socrate. Allora, come vedete, abbiamo in questo andare verso una condizione d'ombra un procedere, per così dire, al cuore della malattia. Ma al cuore della malattia si esaltano, il gioco è complesso, al livello più alto, i punti alti della malattia storica dell'umanità. Questa decadenza fisica verso l'ombra sembra far coincidere col disastro fisico il massimo potenziamento di quelli che sono i prodotti in qualche modo alti della decadence, cioè la raffinatezza intellettuale, la spiritualizzazione, la ricchezza di percorsi e di invenzione lontani dal corpo, qualcosa che non a caso si sposa con la malattia fisica e che in un certo senso è necessario per avvicinarsi a quella soglia oltre la quale è possibile andare verso una grande salute, che però non prende l'aspetto del risanamento dell'uomo Nietzsche, ma è l'esplosione salutifera dell'oltre uomo, dell'Ibamesh. In questo senso, come mio padre sono morto, mia madre è viva e invecchio ancora, ci anticipa un paradosso, se volete, ma forse non è il caso di scomodare questa figura, che ha una sua precisione logica, quella per cui la malattia dell'uomo può coincidere con la grande salute dell'oltre. Qui la trasvalutazione di tutti i valori è qualcosa, anche come vediamo, che si paga in un certo senso attraverso una sorta di grande alchimia che stravolge e consuma chi la ospita. Certo, portandolo al di là di una preoccupazione per la propria tutela, per la propria conservazione. La citazione che Lilla Colophon, insomma, che appone Nietzsche al 5° libro, sì, della Gaia Scienza, no, ricavato da Turenne, no, dice: carcassa, tu tremi, tremeresti molto di più se tu sapessi dove ti voglio portare. Certo, è comoda, è stata praticata, la connessione tra un atteggiamento di questo tipo e quel del règlement de tous les sens, quello sregolamento di tutti i sensi, a cui in qualche modo ambirà Rimbaud, come cuore, per così dire, del cortocircuito vita-poesia nella sua vicenda. Bello sregolamento che fa in qualche modo della vita stessa di chi lo tenta il crogiuolo di questa operazione, in un certo senso alchemica, dopo la quale, come sapremo, avremo in tutti i sensi une saison à l'enfer, una stagione all'inferno, l'opera sintomaticamente in prosa, che costituisce l'unica manifestazione dopo i 19 anni della creatività di Rimbaud, che come sappiamo è tutta, per ciò che riguarda la poesia, consumata entro quella età. Non a caso in questa evocazione giunge a questo l'immagine una volta di più di Socrate. Certo, quando si è malatissimi il corpo è talmente prostrato che lo spirito si libera e gioca le seduzioni della dialettica. Il dialettico per eccellenza, in un certo senso, per Nietzsche Socrate, ovvero sia il killer della tragedia, il killer filosofico della tragedia. Non ho mai conosciuto disturbi dell'intelletto a causa di malattia, neppure quel mezzo stordimento che dà la febbre. Tutto quello che ho imparato sulla natura e la frequenza di questi fenomeni mi viene dai libri. Il mio sangue circola lentamente, ma nessuno ha potuto accertare che avessi febbre. Un medico, questo è divertente anche, che mi curò piuttosto a lungo come malato di nervi, finì per dirmi, no, i suoi nervi stanno benissimo, sono io che sono diventato nervoso. Effetto nicciano perturbante su un ordine del sapere, di una pratica della salute troppo umana. Degenerazioni locali sono del tutto inaccertabili, non soffro di mal di stomaco di origine organica, anche se soffro parecchio per una gravissima debolezza del sistema gastrico, conseguenza di un esaurimento generale. Anche il male agli occhi non sono notate, questo è un disastro. È ciò che
sembra il giardino di una infarma.
Sì, no, ma difatti è ciò che in dialetto veneto si chiamava una volta la piagheria del Sant'Orso, insomma, no? Una sequenza di tutti i mali possibili, no? E sta parlandoci in prospettiva di ciò che va verso la grande salute, no? Al di là dell'alcomico, la cosa va di vista. Non una causa, infatti anche il male degli occhi, che a tratti mi porta pericolosamente vicino alla cecità, è una conseguenza, non una causa. Infatti ogni incremento della forza vitale mi fa migliorare la vista. Per me guarire vuol dire una serie di molti troppi anni, vuol dire purtroppo anche le ricadute, il deperimento e la periodicità di una sorta di décadence. Questa grande figura della vicenda della civiltà così somatizzata sul corpo di Nietzsche. A questo punto devo ripetere ancora una volta che sono esperto in materia di décadence. Qui comincia la parte che ci interessa di più. L'ho compitata in ogni senso, persino quell'arte della filigrana nel prendere e comprendere in genere, quel tocco per le nuance, per le sfumature, la mia capacità, che qui, come ricordate, no, il francese che continua a ritornare, no? Dove non a caso nuance è un termine particolarmente gettonato da Nietzsche, perché vuol dire sfumatura, e l'arte della sfumatura è qualcosa che parla in francese, secondo lui. La mia capacità psicologica di vedere dietro l'angolo, e quant'altro mi è proprio, io lo imparai allora, fu il vero dono di quel periodo in cui tutto si affinò per me, a cominciare dall'osservazione stessa e da tutti i suoi organi. Osservazione. Come vedete, qui si stanno descrivendo gli elementi di una pratica che costituisce parte del tessuto di ciò che Nietzsche fa nel momento in cui oltrepassi la dimensione di ciò che abbiamo chiamato, per comodità e rapidità, del possibile. Questa cosa di cui stiamo in qualche modo vedendo il tessuto in queste pratiche, che cos'è? Certo è un fare, è qualcosa che in un certo senso passa attraverso il crivello che qui è attivo in tutto Ecce Homo, di quella formula che abitava in uno dei titoli delle inattuali, delle Zeitgemäße Betrachtung, e che in un certo senso le caratterizzava tutte, no? Von Nutzung nach Teil, sull'utilità e il danno, in quel caso della storia per la vita. E Nietzsche di tutto essenzialmente, tutto attraversa, d'ora in poi, in termini di utilità e danno per la vita. La trasvalutazione in un certo senso coincide con continuo rispondere utilità o danno per la vita di ciò di cui si parla. Gli stessi valori si trasvalutano chiedendosi che cosa fanno. Cosa producono nella nostra esistenza i cosiddetti valori? Nel momento in cui si risponde, i valori cessano di essere i valori, vengono liberati in un certo senso dal loro tegumento scultoreo di tipo valoriale. Cessano di essere dei monumenti, e dei monumenti che, come i monumenti ai caduti, presuppongono sempre un'infinità di morti. Ci pensate. Anticipata anche per alcuni versi con facili profezie, forse da Nietzsche, nel giro di una, un 25, centinaia d'anni, da queste sue scritture l'Europa sarà impegnata in una poderosa produzione di condizioni per monumenti ai caduti. Negli anni che sono di Nietzsche c'è già un'immensa produzione europea di monumenti agli eroi eponimi della patria. Vittorio Emanuele a cavallo, i primi magiari che giungono a conquistare la terra che sarà loro nel grande monumento della Nepter della piazza nazionale a Budapest, i vari Prinz Eugen a Vienna, insomma, grandi eroi a cavallo o no, che in qualche modo indicano che ci sono valori per i quali tutti devono essere disposti in un certo senso a morire, non soltanto quando si va in guerra, ma ogni giorno. Un titolo tardo di Carl Schmitt, che era quella persona sulfurea che conosciamo, ma indubbiamente geniale, ed era non a caso velenosamente un contributo a un Festgabe, a una miscellanea in onore di Heinz Forstorff, un grande socio giurista filofo tedesco, che fu uno dei teorici del Wolfhardstaat, dello stato sociale, no? Il teorico del Daseinvorsorge, cioè della precura dell'essere, no? Di una società che si preoccupa di ogni singolo dalla culla alla tomba, e intitolava questo suo contributo di Tirannei der Werte, la tirannia dei valori, i valori tiranni. Ecco, ora, questa esperienza profonda della décadence è ciò che consente, per così dire, di, in un certo senso, di uscire dall'orizzonte di questa gabbia razionalistico-moderna dal suo punto più alto, utilizzando le sue risorse massime. Era una cosa su cui aveva insistito a suo tempo Leopardi, nei confronti dei romantici: non si scappa dalla prigione della ragione in cui ci siamo cacciati da tanto tempo, regredendo, infantilizzandosi o imbarbarendosi. Solo il vertice massimo della ragione mette la ragione di fronte al proprio limite intrinseco e costitutivo. questa cosa che, come sappiamo, in Leopardi poi si poteva anche riflettere quasi comicamente e certo mestamente nell'immagine, ricordate il saggio sopra i costumi presenti degli italiani, nell'immagine del popolo italiano come il popolo più filosofico del mondo, perché essendo arrivato per puro istinto e senza nessuna dottrina a scoprire la fallacia della ragione, non filosofa affatto, perché è filosofo spontaneamente e quindi conduce un'esistenza vile e ignorante, perché la sua precoce capacità filosofica lo rende indisponibile a percorrere la via delle illusioni, che è la via della filosofia, ma che è anche la via che produce le cosiddette imprese della civiltà. Il disincanto precoce. In realtà qui invece siamo proprio in quel mondo boreale, secondo Leopardi, in cui paradossalmente attraverso i freddi del nord è possibile invece sviluppare una virtù che apparentemente dovrebbe essere quella mediterranea, no? La vivacità dello spirito e dell'intelletto, la vitalità dell'immaginazione. Non a caso poi Nietzsche ovviamente farà, ai fini di questo suo passaggio, come possiamo dire, ampio uso di un ingrediente che è la riscoperta di una ragione mediterranea. Non a caso qui compare, avete notato l'immagine di un autunno tiepido di Genova. Uno direbbe questo sfotte, no, in definitiva. Ma no, proprio così, era la Genova di un tempo. Era la Genova a cui si arrivava per mare, che io essendo vecchissimo quasi come Nietzsche ricordo benissimo, che era essenzialmente una sorta di conca infiorata e meravigliosamente arborea, percorsa da una rete di torrenti costellati, anzi in qualche modo orlati di orti, che giungevano sino al mare. E quindi dal punto di vista di Nietzsche è un grande sogno mediterraneo. Insomma, non voglio dire che stu das Land wo die Zitronen blühen, non siamo ancora al conosci la terra dove fioriscono i limoni del Mignon Slit, del Wilhelmmeister di Goethe, ma insomma un po' questa Italia che è un pezzo di Mediterraneo, un pezzo di Mediterraneo, ovvero sia di un luogo dove il genio è un genio che passa attraverso il corpo. Questa cosa che lo riporterà così frequentemente verso la musica italiana o verso le evocazioni musicali francesi, Passepartout, la Carmen di Bizet, verso l'evocazione dell'intensità vitale mediterranea e dell'apertura gioiosamente tragica anche alla vita di ciò che dal suo punto di vista è mediterraneo, no? Sono i grandi versi diabetici della musica, paradossalmente per Nietzsche sono il Tristano di Wagner e la Carmen di Bizet. Tra l'altro sul libretto è di Meillac e di Halévy, che Nietzsche stimava moltissimo per la loro verve, tutta décadence, il loro spirito, erano anche i librettisti di Offenbach ed erano ebrei ovviamente. L'antisemitismo di Nietzsche è un rimpasto tendenzioso di interpreti. C'è casomai in Nietzsche una spregiudicata lucidità nel guardare il senso profondo della clamorosa affermazione ebraica nell'economia e nella cultura del secondo Ottocento. Insomma. C'è un passo bellissimo dei frammenti postumi dove dice Nietzsche, no, gli ebrei sono come una vernice esattamente opaca, stesa su i colori dei popoli, appena arriva una luce, in realtà una luce da riflettore del teatro, dà una brillantezza a quei colori che essi non hanno mai avuto. Lo scandalo in definitiva, lo scandalo ottocentesco di scoprire che è difficile essere più italiani di un ebreo italiano, più francese di un ebreo francese, più tedesco di un ebreo tedesco, soprattutto quando si deve fare l'italiano, il francese e il tedesco. Anche questo uno snodo interno alla decadenza. Ma seguiamo. Con ottica di malato, guardare a concetti e valori più sani, o all'inverso, dalla pienezza e sicurezza della vita ricca, far cadere lo sguardo sul lavoro segreto dell'istinto della decadenza. Questo è stato il mio più lungo esercizio. Un esercizio, anche qui, una pratica. Qualcosa che non termina nella produzione di un qualche oggetto, di un qualche prodotto finale. Qualcosa che va sempre visto nella continuità del suo esercitarsi. La mia vera esperienza è l'unica in cui semmai sia diventato maestro. Ora è in mano mia, mi sono fatto la mano, ecco, a spostare le prospettive. In un certo senso potremmo dire che il passaggio che ci sta proponendo Nietzsche è un radicale mutamento di ottiche. Dobbiamo spostare prospettive e quindi non semplicemente assumere diverse posizioni, dobbiamo vedere cose diverse, dobbiamo riconoscere realtà diverse, dobbiamo riconoscerci come un'altra cosa. Io, va bene, avevo superato il mio termine. D'accordo, termineremo rapidamente la volta prossima su Nietzsche, che è quello di ore. E poi cominceremo ad andare avanti un po' nel nostro percorso. Nietzsche dovrebbe avere una funzione di apripista, di Vorläufer, come direbbero loro, nello spazio appunto dei compiti impossibili. Mi sembra che un po', almeno dal mio punto di vista, se non me la sto raccontando solo per me, lo stia facendo. Qui si sta parlando di qualcosa di impossibile, nel senso di non riconducibile a uno schema possibile, è anche qualcosa che costa, per così dire, un varcamento della possibilità in termini di radicale messa in questione di sé. Se mi riesci a trovare il tempo, forse potremmo completare anche allora, dentro a questo discorso sulla decadence, il senso dell'immagine della Francia e dei francesi di Nietzsche. Va bene, ci siamo. No, se ci sono domande, ovviamente io sono qua. Chi vuole andare in casa?